Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, ci troviamo insieme ancora una volta per iniziare per iniziare questo cammino, questo percorso di catechesi mariane. Il titolo della trasmissione è Incontri Mariani, catechesi di formazione e di spiritualità. Ringraziamo la Madonna per questo. Quando abbiamo fatto a maggio il corso in preparazione alla consacrazione alla Madonna, la radio aveva ricevuto diverse richieste di continuare questo tipo di formazione mariana e anche di vita cristiana. Bene, molto volentieri la radio si è impegnata in questo e ha accettato, no, di continuare questo cammino insieme per il vantaggio di tutti e quindi. E ci troveremo il mercoledì alle 20:30, Dio piacendo, per continuare quanto abbiamo già iniziato con il mese di maggio. E in effetti, ricordate che più volte negli ultimi incontri avevo insistito nel dire che con la consacrazione alla Madonna, che abbiamo fatto poi in una cerimonia molto suggestiva a Pompei, con quella consacrazione noi abbiamo iniziato un cammino di vero e ancora più intenso cammino cristiano come consacrati alla Madonna. Da quel momento iniziava una vita nuova, non finiva un percorso, iniziava il nuovo percorso con, ecco, la grazia della consacrazione, che è un dono che abbiamo ricevuto. E vogliamo continuare dunque allora quel percorso iniziato e che senz'altro molti di voi già portano avanti. Sono sicuro che la Madonna già da anni ha lavorato nell'anima di ciascuno di voi per condurvi alla santità, al paradiso. Bene, ricordate come a un certo punto, più o meno alla metà degli incontri per il cammino di consacrazione, abbiamo chiesto l'aiuto a Padre Pio, ecco. Voglio dire, abbiamo preso da questo libro, Padre Pio, nella sua interiorità, degli autori, ecco, Negrisolo, Don Attilio Negrisolo, Donnello Castello e Padre Stefano Maria Vanelli, abbiamo preso una parte riguardante in particolare il sesto comandamento. Il sesto comandamento, perché, ecco, dicevamo, la famiglia vive un momento critico momento attuale, perché l'impurità purtroppo regna nel mondo e anche in tante famiglie cristiane. Quindi chi vuole impegnarsi in un cammino di consacrazione alla Madonna, senz'altro deve impegnarsi nella vita di purezza. Allora ci siamo fatti aiutare da Padre Pio, o meglio da questi commentatori, per esaminare il sesto comandamento, ma in particolare per quanto riguarda la famiglia, il matrimonio. Allora mi è stato chiesto di continuare con Padre Pio, in quell'occasione mi fu chiesto di continuare a prendere spunto da questo testo per vedere anche gli altri comandamenti, cosa che penso sia utile per questo. Vedo che le suore hanno messo in sottofondo l'immagine della grotta di Lourdes, non a caso, perché in realtà mi trovo in una camera di albergo proprio a Lourdes in questi giorni. Sono in pellegrinaggio qui con un piccolo gruppetto della Liguria, e quindi beh, qui nell'albergo non c'è un'immagine purtroppo sacra. Allora ho chiesto: mettete un'immagine della Madonna, grazie a Dio, ecco, hanno avuto questa bella idea di mettere proprio la Madonna di Lourdes, dove ecco, oggi pomeriggio alle 5 abbiamo fatto la processione con il Santissimo e tanti malati anche seguivano la processione con le carrozzine guidati dai volontari, migliaia di persone effettivamente, poi un pochino di adorazione e la benedizione eucaristica. Poi alle 18 siamo stati alla grotta per fare il rosario in italiano. Avevo tentato di mandarlo online in diretta, ma lì non c'era il segnale e quindi non sono riuscito. Va bene, comunque, grazie alle sorelle. E ci mettiamo anche per questi nostri incontri, ci mettiamo proprio sotto la protezione dell'Immacolata Vergine Santissima, a cui ci siamo consacrati illimitatamente. Allora, questi nostri incontri proprio con una preghiera alla Madonna per affidare a lei il tempo che passeremo insieme, scrutando la volontà di Dio, la parola di Dio e chiedendo proprio a lei, l'Immacolata, la grazia della conversione. Allora preghiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beata Vergine Immacolata di Lourdes, prega per noi. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Santa Bernardetta Subirù, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benissimo, allora incontri mariani, catechesi di formazione e spiritualità. Che cosa c'entra catechesi mariane, catechesi di formazione, spiritualità? Non sono troppe cose? No, perché come abbiamo visto nel cammino di consacrazione, la Madonna vuole portarci alla vita cristiana, più perfetta. Dicemmo, seguendo San Luigi Maria Grignon di Monforte, tutti i grandi santi e apostoli della consacrazione, diciamo che la consacrazione alla Madonna ha come scopo condurre i cristiani a vivere la consacrazione battesimale nel modo più perfetto. Quindi vuole condurre la consacrazione alla Madonna a raggiungere la più alta conformità a Cristo, ecco, come ci chiede il Signore. E Gesù stesso ci dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Allora la consacrazione alla Madonna, diciamo, aiuta proprio in questo. Quindi vedete come la consacrazione alla Madonna, quindi l'incontro con la Madonna e i nostri incontri mariani hanno lo scopo di approfondire e da una parte la conoscenza della Madonna per far crescere in noi l'amore alla Madonna e far aumentare in noi lì imitazione delle sue virtù e dall'altra però anche hanno lo scopo questi incontri mariani di aumentare in noi la vita cristiana, la percezione della grazia ricevuta col battesimo e con gli altri sacramenti, non solo la percezione ma anche poi la pratica della vita cristiana. È sempre una sfida, vedete, chiamiamolo con questo aggettivo, insomma, questo sostantivo, no? Che viene molto usato, no? Le sfide, forse in riferimento allo sport, alle gare di macchine, di moto, di sport, insomma, di calcio, o le sfide si usano un po' dappertutto questo termine. Bene, noi accettiamo la sfida come cristiani cattolici che il mondo ci mette davanti. Ecco, una sfida contro il mondo, non per orgoglio, attenzione, siamo fragilissimi, siamo piccoli, ma proprio vogliamo essere tra quei piccoli che Gesù predilige, tra quei piccoli che Gesù stringe al suo cuore, che accarezzano. Gesù prese i bambini, li accarezzava e li benediceva. Agli apostoli e ai discepoli che vogliono allontanarli, non disturbate il maestro, dice: lasciate che i piccoli vengano a me. A chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Ecco, quindi vogliamo stare tra quei piccoli, ma vogliamo anche seguire Gesù, il quale ci ha detto: nel Vangelo non temete se il mondo vi odia, non meravigliatevi, il mondo odia voi, perché di voi odiato me. Ecco. Quindi non temiamo, accettiamo la sfida, cioè la sfida nel senso che noi ci facciamo diffusori del Vangelo, diffusori del nostro Signore Gesù Cristo e sicuramente avremo la reazione dei nemici di Cristo, di comprendere come il Cristo. Io vivo hanno odiato me, ha detto Gesù. Quindi, in questo senso, dicevo, accettiamo la sfida della vita cristiana, una sfida contro il mondo. Il mondo spinge verso una vita che fa a meno, letteralmente a meno di Dio, e invece noi viviamo solamente per Dio e completamente per Dio. Noi diciamo che noi abbiamo e incontriamo tutta la vita, la programmiamo per usare il matematico, programmiamo tutta a partire dai 10 comandamenti del Vangelo. Mondo vive senza Dio e quindi si fa delle leggi senza Dio. Noi diciamo no, le uniche leggi Signore, che seguono la rivelazione di Dio, un po' non può che essere così, cioè che l'unica legge giusta è quella del cielo, quella da Dio, perché le mani sono giuste nella misura in cui sono conformi alla volontà di Dio, nella misura in cui sono conformi alla legge di Dio. Ecco, io spero che la connessione sia stabile. Ho avuto un messaggio dalle sorelle che la connessione sta saltando. Se magari fate qualche reazione nei commenti per dire se funziona o non funziona, se dipende da me o dalla vostra connessione, vabbè, non lo sappiamo, però io non vedo cedimenti, anche perché qui in albergo la connessione era molto molto forte, ecco. Non so, qualcuno mi può dire qualcosa, sorelle? Ecco. Va bene, io proseguo se non ci sono ecco, si vede, si sente bene, dice Albano, Vincenzo. Bene, da Torino, quindi insomma, ecco, siamo ben lontani, quindi. Va bene, comunque, ecco, allora, funziona anche Angela. Bene, anche Raffaella, sì, bene, Claudio. Connessione ok, sono in stazione. Pamela, mi sento. Ecco, sì, lo stesso funziona. Grazie, allora, per la reazione. D'accordo, allora, dicevo, accettiamo queste sfide. Le abbiamo accettate in realtà quando siamo stati battezzati. Non dimentichiamo la forza dirompente, in senso positivo, no? Del male, del battesimo, ecco. Ha creato in noi, diciamo, un'ondata di grazia, di bene, ecco, solo in paradiso capiremo. Ecco, però, d'altra parte, abbiamo lasciato una vita pagana, la vita appunto senza Dio, per cominciare una vita con Dio e secondo quello che Dio vuole. Ecco, allora dicevo, la cosa strana è curiosa che si è riuscita a imporre in Italia, parlo soprattutto d'Italia, tanto siamo la maggior parte credo italiani, e comunque l'Italia è stata sempre nella storia un po' è stata il simbolo del cattolicesimo, anche se nasce in Israele il cristianesimo, ecco, in Terra Santa chiaramente, però da lì poi Gesù ha ordinato che si diffondesse in tutto il mondo. E così è stato, l'Italia è stata la culla ed è la culla del cattolicesimo. Cioè, dico, è strano che adesso tanti italiani, e forse anche noi per un tempo abbiamo fatto così, vivono come se Dio non avesse detto nulla, come se Dio non esistesse, non ci interessa proprio. E vedete come il consumismo, prima il comunismo, l'idealismo, insomma, tutti questi ismi sono riusciti, in effetti, sono riusciti a creare l'indifferentismo. Come Cos'è che è riuscito, diciamo, il capitalismo e il consumismo a creare nella mentalità del cristiano cattolico italiano? È riuscito a creare una mentalità materialista al massimo, materialista, per cui si vive secondo la carne, secondo la materia. Vedete tanti giovani, ma capite che non è un fatto solo della fede, eh? Vedete, molte volte è stato spento pure, cioè, è stato spento lo spirito dell'uomo. Quindi, vedete, è spenta l'arte, la poesia, la musica. Parliamo di cose serie, ecco, non delle pagliacciate. Sapete dove vivo, no? A Sanremo. Io sono il parroco della Ariston, insomma, sta nella zona della parrocchia, ecco, che è piccolissima, parrocchia piccolissima in realtà. E quasi quasi insomma estinta perché era incorporata un'altra, poi da un anno l'hanno riaperta, quindi è proprio la zona mondanissima dove viviamo a Piazza Bresca, la piazza della Movida. Quindi tranquilli, di mondanità ne ho vista in quest'anno tantissima, di vanità tantissima, ma la chiesa vuota, o le chiese, beh, devo dire che la parrocchia dove sto io è una parrocchia, ripeto, chiusa, quindi un quartiere dove non ci sono ovviamente famiglie, però è un quartiere dove l'età minima, secondo me, è gli 80 anni, ecco, dagli 80 ai 100, in chiesa vengono fino ai centenari, no? C'è una signora in prima fila ogni sabato sera in prima fila, vuole dire pure il rosario, 100 anni, tranquilla, poi novantenni e ottantenni, insomma. E poi, vabbè, qualche turista più giovane, capite? E dove stanno i giovani? Ho detto più volte, no, che soffro tantissimo perché lì a Sanremo non mi era mai capitato, nemmeno a Roma, forse a Roma qualche volta. E quando esco per strada, per il servizio, andare, che so, in curia dal vescovo, eccetera, incontro ragazzi, mi vedono matematicamente, bestemmiano. Una sofferenza incredibile. Vedo il frate, il prete, bestemmiano. E questi sono i ragazzi. Per carità, ci saranno tanti bravi ragazzi e ragazze a Sanremo, non lo so, ma io ripeto, l'esperienza, non dico di Sanremo, è che comunque è così. Ci sono certamente delle parrocchie in cui c'è tanta vitalità, ma poi finita la cresima, lo sapete, è la lamentela di tutte le parrocchie d'Italia e forse del mondo, finita la cresima spariscono tutti. Non so se la cresima si dà a 13-14 anni. Spariscono tutti proprio nel momento in cui i ragazzi avrebbero ancora più bisogno, perché si comincia a passare, insomma, alle scelte personali, non si è più ragazzini, e quindi si svegliano le passioni. Quindi, cioè, proprio nel momento in cui i ragazzi hanno più bisogno della grazia di Dio, più bisogno di stare fortificati dal cibo dell'Eucaristia per non cadere anche in un solo peccato mortale, ecco, e invece abbandonano completamente. Com'è possibile? E certamente i ragazzi oggi non sono come ero io, no, io nel senso della mia età, negli anni 70-80 non esistevano i cellulari, non esisteva i computer, ma si cominciavano, ricordo, i videogiochi, quindi forse qualcuno perdeva un po' di tempo nei videogiochi, insomma, ecco, cominciavano i primi videogiochi, no? Pac-Man. Ecco, va bene. Poi, però, adesso da bambini anche più piccoli, io vedo bambini 3 anni già stanno col cellulare e sanno maneggiare sti cose. E chiaramente no, non è un bene, sia perché psicologicamente sicuramente non è. Si svegliano, li fanno intuitivi, insomma, svegliano forse l'intuitività. Ma fanno morire lo spirito, la voglia di vivere, la voglia di fare, di uscire, vedete, tante chat, tante connessioni, ma la connessione reale con le persone, e anche vuol dire connessione, vuol dire problemi reali, si ha difficoltà ad accettarle e si va in panico, ecco, e quindi c'è tanta confusione. I ragazzi, c'è tanta confusione. Poi c'è un frammisto, no, di nozioni, magari se uno viene da una famiglia cristiana, nozioni cristiane di fede, poi i messaggi che vengono non dagli amici, da tutto il mondo, perché oggi un ragazzo è connesso con tutto il mondo. Ma capite che noi siamo, cioè il mondo è pagano. Il mondo è pagano. Come fare a dare ai giovani invece una connessione di vita, una connessione di bene, una connessione che faccia bene e che li distolga poi da quello che vediamo è un dato di fatto, il materialismo. Per cui l'uomo non ha più, cioè la gente non ha più nessuna idea del paradiso, cioè non ci pensa più e va ancora più in panico, capite? Quando succedono situazioni tristi come malattie gravi, cioè, sono state sempre cose bruttissime. Però non sa più affrontare l'estremo dolore, non sa più proprio affrontarlo. E allora si deve mascherare la morte o incolpare Dio per la morte. Cioè, a Dio ci si ricorda di Dio. Ah, vedi, è vero, allora ho ragione perché Dio ha fatto morire quella. Solo quando uno muore o sta male, allora Dio esiste. Ma tutta la vita tu, che ne hai fatto della tua fede? Che ne hai fatto della tua fede? Ecco, allora, cioè, Dio ha mandato il proprio figlio, Dio ha mandato Gesù Cristo a salvarci, a darci la vita, a darci i sacramenti, a darci se stesso, a darci il paradiso. Oggi non si pensa più al paradiso. È tragico perché se la gioventù, io dico i giovani, oggi è zero. Ma anche i meno giovani, anche i 35enni, i quarantenni, i cinquantenni, dove stanno? Allora, tutti questi anni di apertura, di avvicinamento al mondo, che cosa hanno fatto? Qual è stato l'effetto? Possibile che allora, cioè le chiese invece di riempirsi si sono svuotate? Però vedete il male, io ricordo che si sono introdotte idee teologiche da parte dei sacerdoti, dei maestri della fede veramente deleterie, come quando ricordo appunto da seminarista anni 90, sentivo dire proprio basta con questa sacramentalizzazione, non voglio scandalizzare nessuno, sono errori, mi dispiace dirli, ma purtroppo è andata a si spiegano tante cose, tante derive a cui poi forse i pontefici in ritardo hanno cercato di sopperire, insomma, a queste derive che sono state predicate per anni e anni, come il fatto appunto basta questa sacramentalizzazione, la parola di Dio è il centro di tutto, per cui basta sacramenti, togliamo le messe, togliamo le confessioni, togliamo l'adorazione eucaristica, basta sacramenti, pensiamo solo alla parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio, corsi biblici, lezioni divine, corsi biblici. E che è successo? I canali della grazia sicuri, quelli efficaci, insomma, che non dipendono da noi, ma che presuppongono un'azione sicura e certa di Dio, come sono i sacramenti che agiscono sempre, no? Per opera appunto della volontà di Dio che vuole santificare, ecco, si sono stati eliminati, tolti ai cattolici. E quindi è stato fatto un cammino, io ho studiato la Bibbia, insomma, ho preso le specializzazioni in Sacra Scrittura, no? Quindi mi darei la zappa dei piedi, ma cioè, io vedo proprio che è stato così. Quando tu metti la Bibbia al di sopra di tutto, sbagli, perché poi noi sappiamo che tante eresie sono venute nel mondo cristiano cattolico proprio a partire da chi ha voluto interpretare la Bibbia a modo suo. La Bibbia da sola non basta. Lutero, che cosa dice? Sola scrittura, scrittura, è uscito fuori Lutero. Ecco. Va bene, che è stata una rovina incredibile, capite? Ha ferito il corpo mistico di Cristo, che era la Chiesa tutta unita. Ecco, certo c'era già lo scisma d'Oriente, insomma, con l'ortodossia, ma qui il mondo cattolico era unito, lui lo ha sfasciato, letteralmente non sfasciato, ma diviso, provocando una frattura e non alla pari, metà e metà uguale. No, cioè perché nel mondo il protestantesimo è una deriva del cristianesimo, è una deriva, quindi non si può tollerare certamente. Cioè si tollera, ma non si può accettare minimamente. Si tollera nel senso che si prega per la conversione chi ha perso la fede cattolica e chi non è in unione con la Chiesa piena e perfetta, chiaramente. Solo nella Chiesa cattolica c'è la salvezza, no? Ecco, certamente non è automatica, anche i cattolici vanno all'inferno se non vivono da veri cattolici. Ecco, però i canali della grazia passano per i sacramenti. Ora Lutero abbatte i sacramenti e conserva solo il battesimo, il matrimonio, non sempre valido nel mondo protestante, dipende dalla confessione, e come il battesimo non è sempre valido, e basta, toglie gli altri, la confessione, l'Eucaristia, la Cresima, toglie i sacramenti, canali della grazia, l'unzione, toglie il sacerdozio. Capito? Un disastro. 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 Ecco, e questo, perciò dicevo, predicavano i preti cattolici, i professori in seminario, predicavano, basta sacramenti, sacra scrittura, scrittura, scrittura. Cosa è successo dopo anni, 20, 30 anni di questa predicazione? Ricordate, no? Cioè, in certe chiese non c'era più il Santissimo, non c'era più, mettevano al centro della chiesa il Vangelo, tu entravi, dov'è Gesù? Non c'è Gesù. Non c'è Gesù. Ah sì, ma c'è Gesù nel libro. Ma che significa Gesù nel libro? Quello è un libro, è di carta. Sì, chiaramente la Bibbia va venerata, no? San Francesco anche voleva che tutti, se ci fosse un pezzo di carta, con su scritto una parola di Dio, bisognava riverentissimamente, insomma, deporla in un posto dignitoso. Oppure bruciarla, ecco, ma non lasciarla così buttata così per strada, per terra, ecco, nell'immondizia, certamente no. Però, ecco, capite? È certo che c'è la presenza di Dio perché è parola di Dio, ma non è la presenza eucaristica. Nell'eucaristia c'è Cristo, totus, in corpo, sangue, anima e divinità. Presente realmente, sostanzialmente nella Santa Eucaristia. Ecco perché ci inginocchiamo di fronte al Santissimo. Ecco perché dobbiamo prendere la comunione sulla lingua, proprio per rispetto. È il modo più rispettoso in assoluto di ricevere la Santa Eucaristia. Oltre a preservare dal pericolo di sacrilegi, di furti eucaristici, non facciamo finta che non ci sono. Ci sono, come non ci sono? Ci sono purtroppo furti sacrileghi dell'Eucaristia e poi il pericolo dei frammenti, no? Per chi la riceve sulla mano, senz'altro il pericolo è altissimo che dei frammenti, dei pezzi di Eucaristia. E poi è terribile sentire dei preti, vabbè, ma quando si stacca non c'è più niente. Ma queste sono eresie, sono proprio eresie. Ma si stacca un pezzo di ostia, non c'è più Gesù. Ma chi l'ha detto? Ma come fai a dire? E sapete l'esempio che facevano i vecchi predicatori? Voglio vedere se ti si stacca un orecchino d'oro e tu che fai? Pertanto un pezzetto d'oro, voglio vedere se lo vai a cercare con la lente di ingrandimento, se non spazi tutta la casa, un pezzetto d'oro, un pezzetto d'oro, pezzetto di diamante. Ma ti rendi conto? Qui c'è il corpo e sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. E allora, ecco, bisogna mettere in atto tutto ciò che è necessario per impedire qualsiasi profanazione, per quanto sta a noi, ovviamente. Ma se tu proprio metti, apri le porte. Così, comunque, allora vedete quanti motivi siamo partiti però dall'idea del materialismo, come il mondo di oggi co fa completamente l'Italia, parliamo di noi, l'Italia fa completamente a meno di Dio. Ecco perché poi abbiamo dei governi che non si preoccupano affatto della legge di Dio, della legge rivelata, della legge che non si preoccupano affatto, anzi diventano paladini dell'aborto, del gender, della contraccezione, di tutto il peggio che il diavolo ha insinuato e ha portato nel mondo, si fanno i paladini. Ma non può che essere così, se Dio non esiste, è chiaro che la politica umana rimane umana e allora ci si arrangia, ci si deve piegare alle mode. Alle ondate di ideologie, è così. Ma no, non deve essere così, perché l'unico vero bene viene da nostro Signore Gesù Cristo. Lui ha il nome ed è il Salvatore. È salvezza integrale dell'uomo, non è una salvezza solo spirituale, è salvezza integrale. Il Vangelo porta la salvezza integrale dell'uomo, anima e corpo salvati, civiltà restaurate, portate allo splendore da Gesù Cristo. Tutti gli aspetti della nostra vita umana in Gesù Cristo vengono sopraelevati. Grazie a Cristo che è perfetto Dio e perfetto uomo. E lui è venuto a portare questa perfezione sulla terra e lo fa attraverso il battesimo. Ecco perché ritorniamo al battesimo. Il battesimo prevede proprio questo, che noi arriviamo alla perfezione. I rapporti con Dio nei rapporti con noi stessi e i rapporti con gli altri. Società dunque deve essere così cristificata proprio perché raggiunga la perfezione. Possibile? Ecco allora la sfida di cui parlavamo. Il mondo vive senza Dio, forse anche i nostri parenti, forse alcuni dei nostri parenti, forse alcuni dei nostri amici, o quasi tutti. Pensiamo alle nostre città. Si vive secondo Dio o contro Dio? Beh, intanto dico subito, dovremo tutti lavorare perché sparisca la legge dell'aborto. Ecco, questo è sicuro, perché è una delle leggi più infami della storia e dell'Italia, anche in altre parti del mondo, purtroppo in quasi tutte, ma cominciamo da noi. È una legge assassina che va assolutamente eliminata. Finché non si chiarisce questo, noi siamo sotto la maledizione, non c'è niente da fare. E dobbiamo pagare per tutti gli aborti che vengono. Tutti paghiamo, nessuno escluso. Allora lavoriamo perché finisca questo. Bene, allora vedete, cammino. Allora, incontri mariani, incontri di formazione e spiritualità. Mettiamo tre cose insieme: formazione alla vita cristiana. Quindi le virtù, la spiritualità che cosa c'entra? Beh, la spiritualità aiuta, come dire, a vivere la vita della grazia, con un'intensità superiore a che cosa? Superiore a, diciamo, a una vita che si limiti semplicemente a andare a messa la domenica e osservare appena appena i comandamenti di Dio, ecco. Certamente non c'è una grande spiritualità in questo, c'è una certa spiritualità, un minimo, ma non possiamo dire che c'è una vita spirituale intensa. Siamo proprio ai minimi della vita cristiana. Invece, noi chiediamo alla Madonna, alla Vergine Immacolata, che ci aiuti a avere un'intensa vita dello spirito. Un'intensa vita dello spirito per godere dello spirito di Dio, della presenza, dell'azione dello spirito di Dio in noi. Se abbiamo detto che la vita di oggi è una vita completamente vissuta in modo materialistico, ecco, in opposizione alla vita materialistica abbiamo la vita non spiritualistica, perché sarebbe un dispregiativo, è una vita vissuta in modo spirituale, in cui lo spirito ha la prevalenza sulla materia. E com'è giusto? Com'è giusto? È giusto che noi, diciamo, che la parte superiore, più nobile di noi, l'anima, ecco, abbia il primato dell'anima. E quindi possiamo dire che questi incontri che facciamo hanno come scopo sottolineare il primato dell'anima nella nostra vita, il primato dell'anima, e fare in modo che l'anima davvero raggiunga lo scopo per cui Dio l'ha creata, cioè l'unione con Dio, il godimento di Dio su questa terra e poi in paradiso. Vedete l'immagine della grotta di Lourdes? È davvero suggestiva. La Madonna appare. Capita, si mostra, è un qualcosa di grandioso, la Madonna che si mostra, una bambina, una ragazzina, ecco, e parla. Con i pellegrini ieri dicevamo, no, qui è il luogo in cui dobbiamo Chiedere la grazia di poter ascoltare la voce di Maria Santissima. La Madonna parla. Nei Vangeli sappiamo che ha parlato, però poco, pochissimi passi in cui la Madonna parla, no? Però quando ha parlato ha fatto miracoli. E la Madonna, quando viene a parlare, viene a portare la grazia. Nei Vangeli, i brani del Vangelo che vengono proposti per la messa qui a Lourdes, la messa votiva della Madonna, sono il primo Vangelo è quello del miracolo delle nozze di Cana, il capitolo secondo del Vangelo di San Giovanni. La Madonna parla. E quando si rivolge a Gesù dice: non hanno più vino. Poi dice un'altra parola, un'altra frase: fate quello che lui vi dirà. Queste due cose dice. Prima si rivolge a Gesù, poi si rivolge ai servi. Fate quello che vi dirà. La Madonna parla e ottiene il miracolo, l'acqua cambiata in vino, le nozze salvate, però il simbolismo che c'è dietro è altissimo, appunto, l'antica alleanza che viene sublimata, l'acqua che viene sublimata nella nuova alleanza, il vino. Immagine del sangue di Cristo. Ecco, questo ha portato la voce di Maria Santissima. E così l'altro brano che viene proposto è il brano della visitazione, no? La Madonna che visita Elisabetta. E anche qui Elisabetta dice esplicitamente alla Madonna: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi. Vedete la voce di Maria Santissima. Allora, qui a Lourdes, dico qui a Lourdes per chi non era connesso, perché mi trovo in questo momento proprio vicino alla grotta di Lourdes, vicino al santuario dove sono in pellegrinaggio per qualche giorno. E ecco, allora qui, pochi passi da dove sto parlando, la Madonna si è udita la voce di Maria. 18 volte la Madonna è apparsa a Bernardetta e ha parlato la voce di Maria. Quindi ecco qui, come tutti i santuari dove ci sono state apparizioni, la Madonna parla, e anche dove non ci sono apparizioni, ma dove si venera uno dei misteri grandi della vita di Maria, Madonna parla, e quando la Madonna parla, porta la grazia. Ecco lo scopo dei nostri incontri mariani di formazione e spiritualità. Incontri mariani, cioè incontri con la Madonna, perché lei parli. Allora in questi incontri noi ci mettiamo proprio in ascolto della voce della Madonna. Facciamo in modo però di ascoltarla come l'ascoltò. L'ascoltarono i servi, l'ascoltò Gesù. Gesù ha ascoltato la voce della Gesù, disse: donna, non è ancora giunta la mia ora, ma poi fa quello che dice la Madonna. Ai servi dice: fate quello che vi dirà. E Gesù fa quello che la Madonna voleva. Gesù ha ascoltato la voce di sua madre, come Dio ovviamente, ecco, e vuole fare quello che la madre le chiede, anticipa l'ora della grazia. Elisabetta ascolta la voce di Maria, Giovanni Battista in grembo a Elisabetta ascolta la voce, viene santificato, Elisabetta viene riempita di Spirito Santo. Ecco, noi ci vogliamo disporre proprio in questa maniera, proprio come i servi a Cana, come Elisabetta e Giovanni Battista, a ascoltare la voce di Maria che parla qui a Lourdes, ma che parla anche attraverso questi canali di grazia, che possiamo dire questi canali della Radio Buon Consiglio, questi canali via etere, via YouTube, ecco come vanno, sono canali di grazia. Facciamo parlare proprio la Madonna, che sia lei a parlarci. Ecco, io per oggi mi fermo qui e vorrevo allora con voi poi cominciare questa catechesi vedendo Padre Pio. come ci aiuta a vivere la legge di Dio, a fare in modo, come Padre Pio ci aiuta a fare in modo da non vivere da pagani. Ecco, abbiamo bisogno di vivere, da riprendere la vita cristiana. Ecco, qui c'è questo paragrafo, confessione, conversione, che già vedemo in parte, no, nei nostri incontri. Allora, cominceremo e continueremo a vedere i 10 comandamenti, facendoci aiutare da Padre Pio, dal nostro maestro, grandissimo santo, Mariano, uno dei più grandi innamorati della Madonna del secolo scorso e forse, non so se di tutti i tempi, forse un po' troppo, però non possiamo misurare, no, l'amore della Madonna, però certo che credo che 100 rosari al giorno, come faceva Padre Pio, no, non so, pochi li hanno detti. E, è vero, voi dite, ma non dipende dal numero, chiaro, è il solito discorso, ma dalla qualità, chiaro, ma voi volete che Padre Pio non dicesse con un'altissima qualità, quindi bisogna unire qualità e quantità, non facciamoci ingannare, ma io ne dico un'Ave Maria al giorno, ma la dico benissimo. Bene, io ne dico 50, 200, e passa, insomma, ma le dico benissimo. E quindi, ecco, è come a scuola. Tu dici, beh, io faccio un'ora di scuola al giorno, ma la faccio benissimo. Io ne faccio 5 e le faccio benissimo pure io. E quindi, chiaro, ci vuole l'impegno. Scusate, questa era una piccola critica a chi a volte dice, no, basta dire pochissime Ave Maria, ma dirle benissimo. Sì, certo, bisogna dirle bene, questo è chiaro. Ma uno si dovrebbe impegnare ecco, a dirne tante e tutte bene, tutte con un amore di figli alla Madonna, figli di Maria, ecco, di Maria Santissima Immacolata. Bene, allora io vi mando adesso la benedizione da Lourdes e ci vediamo mercoledì prossimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione dell'Immacolata Vergine, vi benedica tutti Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, a presto.